Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Procediamo nel nostro cammino nel tempo di Avvento con le intenzioni delle nostre comunità. Le orazioni di questi giorni, direi in generale, hanno la convinzione della salvezza, della grazia ricevuta dal Cristo, ma anche del bisogno di essere ancora liberati. Parlano del peccato antico che è in noi, parlano del bisogno di redenzione, della resistenza dei nostri peccati. Quindi invochiamo la misericordia di Dio, la grazia del Cristo, per essere anche noi liberati.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 19, i primi quattro versetti. Dopo questo udii una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: Alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio seduto sul trono, dicendo: Amen, Alleluia. Parola di Dio.
Ecco, richiamiamo ancora la posizione in cui siamo, almeno quello che sembra la struttura del discorso dell'Apocalisse nella sezione in cui ci troviamo, che è segnata dal primo versetto del capitolo 17, a cui fa riscontro il versetto 9 del capitolo 21. Le due cose andrebbero tenute sempre presenti perché descrivono le conseguenze del giudizio e della redenzione delle genti. Come al capitolo 11 si parla del giudizio e della redenzione di Gerusalemme, così sembra, ecco, che l'autore abbia ben chiaro che qui si parla del giudizio e della redenzione delle genti, e quindi la sezione in cui ci troviamo va considerata sotto questo aspetto. Poi introdurrei il nostro dialogo ricordando quello che mi sembra una domanda centrale che faceva Stefano ieri l'altro, e cioè: Babilonia è caduta o cadrà? Perché se noi guardiamo al versetto 2 del capitolo 18 c'è un annuncio: è caduta Babilonia, e questo annuncio è già stato fatto anche prima, eh? Troviamo anche prima questo annuncio al capitolo 14. E poi invece al versetto 21, per esempio, dello stesso capitolo 18, i verbi sono al futuro: così sarà scaraventata Babilonia. Quindi Babilonia è caduta o deve ancora cadere? Questo mi pare un punto importante per interpretare, è una domanda che possiamo tenere sempre presente. Ecco, a voi la parola.
i martiri che chiedevano: ma quando Dio avrebbe vendicato il loro sangue? Qui è detto che ha vendicato il loro sangue. Sembrava che c'è fosse proprio un canto di realizzazione. Chiedevano vendetta, qui invece la vendetta ha colpito Babilonia, che era la corruttrice degli abitanti. Legame con questo grido, con questa realizzazione, il fumo di Babilonia che poi sale al cielo e conclude questi versetti è un abbiamo visto il fumo della città, l'incendio della città. Qui è concentrato con questa formula di tempi indefiniti per i secoli dei secoli.
Mi sembrava che con questi versetti si chiudesse il riquadro che riguarda Babilonia, che era cominciato, è stato annunciato già al capitolo 14, però comincia al capitolo 16, versetto 19, dove dice: Dio si ricordò di Babilonia. Poi a 17:1 l'angelo dice: ti mostrerò la condanna della prostituta. Avevo seguito il tema del giudizio in tutta l'Apocalisse, però ci sono molti aspetti e è difficile fare distinzioni. Però mi sembrava che qui, riguardo a Babilonia, fosse proprio un giudizio, nel senso di esecuzione di una sentenza.
Esecuzione
di una sentenza definitiva. Babilonia come realtà collettiva che viene distrutta completamente, perché poi il giudizio sui singoli uomini ci sarà dopo. Però intanto questo punto fondamentale dell'Apocalisse è la condanna definitiva di Babilonia. E una cosa che mi stupiva è che, almeno dal punto di vista letterale, questa categoria del giudizio non riguarda il drago e la bestia, cioè loro non vengono giudicati, vengono sconfitti, che è una cosa un po' diversa. Il giudizio è diverso dalla guerra, però questo giudizio su Babilonia è proprio mentre la bestia prepara la guerra che ci sarà dopo. E c'era un versetto molto bello a 19:11, quando presenta il cavaliere, dice: con giustizia giudica e combatte. Quindi ci sono entrambe le cose.
Ci ripropongono la reale contrapposizione fra l'idolatria di Babilonia e l'infedeltà di Gerusalemme, la città eletta. E diciamo che ai tragici lamenti che abbiamo considerato in relazione alla grande prostituta fanno eco gli inni che celebrano la restaurazione della nuova e gloriosa Gerusalemme del cielo, inni che vengono proclamati anche attraverso l'acclamazione ebraica: alleluia, lodate Yahweh. Il racconto procede con un avvincente gioco di contrasti e, mentre sulla terra si intonano i lamenti di fronte alla rovina della città idolatrica, nel cielo invece si eleva un canto di lode che annuncia la vicina festa di nozze alla sposa rappresentata dalla comunità ecclesiale con l'agnello, il Cristo morto e risorto. Poi abbiamo la folla immensa dei salvati riconoscendo e cantando in Dio l'unico vero origine della salvezza, e partecipa alla festa celeste delle nozze dell'agnello.
A me hanno colpito due cose. Una, il versetto 4 e il versetto 5, che ci riportano, diciamo, al capitolo 4, con la visione del trono, proprio del trono lassù, la prima visione, coi 24 vegliardi e i 4 esseri viventi. Allora, ho pensato che i settenari sono finiti e tutto questo giudizio che aveva la forma delle coppe, dei tuoni, delle trombe, si è compiuto e partiva dal trono, gli angeli del giudizio partivano dal trono sempre. E quindi al trono si ritorna, finiti questi settenari, e lassù c'è la lode per quello che Dio ha compiuto. E poi l'altra cosa che mi colpisce in un canto che in un certo senso è un po' difficile meditare, perché lo sappiamo a memoria e quindi è difficile notare, cioè richiede sforzo notare le cose che vengono dette. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Cioè salvezza e giustizia, come che la salvezza consiste nella giustizia e che qui non è primariamente o direttamente la giustizia sociale. Qui la giustizia è la vendetta sull'idolatria, la vittoria di Dio sugli idoli, sulla bestia.
È la giustizia di Dio, sì, sì.
È la giustizia di Dio, dopo ha dei risvolti anche sociali, ma qui la giustizia è, mi viene in mente quello che dice alla fine nell'Esodo, una frase che è lapidaria, però dice tutto sulla liberazione dall'Egitto. Dio dice: farò giustizia, farò vendetta degli dèi dell'Egitto, che sta sopra alla schiavitù e a quello che fanno gli uomini. Sono gli dèi dell'Egitto.
Le parole pronunciate al versetto 4 sono essenziali, estremamente rarefatte ormai. Amen e alleluia. E sono quelle dette, come è scritto, dagli anziani e i quattro esseri viventi, che adorano Dio, e quindi c'è proprio l'accettazione piena di quanto Dio ha fatto, ed è questo il senso più vero dell'adorazione, accettare, lodare Dio.
L'immagine del fumo che sale nei secoli dei secoli, e in contemporanea c'è un canto di esultanza, indica quello che è veramente la tempistica, cioè nel momento in cui c'è il giudizio, nello stesso momento viene indicata, è in corso, ecco, la redenzione, è indicata la via di salvezza. E questo l'avevamo visto anche con quell'immagine: è caduta Babilonia, uscite da Babilonia.
Cioè, non ho capito bene, è caduta Babilonia o deve cadere?
No, l'immagine che ci dà quando ci dice è caduta, apparentemente si capisce che non è ancora caduta, però il segnale che l'Apostolo dà è che è caduta, abbiate fede, ma cominciate, c'è il tempo della redenzione, cominciate a uscire. E qui col fumo che sale è la stessa indicazione, noi vediamo il fumo, ma c'è anche il canto di esultanza.
Io dico delle cose minime. La prima è che questa voce potente di una folla immensa è probabilmente la folla immensa che Giovanni ha veduto al capitolo settimo, mentre qui viene non vista, ma viene udita. E già questa è una differenza. Poi le parole sono le parole della preghiera di Israele. Alleluia. E amen, amen, alleluia. Ed è, almeno da quello che non ho controllato, ma è l'unica volta nel Nuovo Testamento che viene riportata esattamente la parola alleluia. che è il contenuto fondamentale della preghiera di Israele. Ecco, e c'è un'altra cosa invece che per quanto riguarda il contenuto di questo canto di lode, Giovanni, e quindi è un canto di lode per la vendetta che è stata compiuta e che è pronunciato da questa folla immensa, Giovanni la colloca in cielo. E tutti i canti di lode per quello che Dio ha compiuto, Giovanni li colloca sempre qua esclusivamente in cielo. Mentre invece i canti di lamento dei mercanti, dei re, dei naviganti, Giovanni li colloca dalla terra. Ecco. E questo mi fa pensare che sì, cioè solamente dal cielo si può comprendere e si può lodare Dio per quello che ha compiuto. Dalla terra non si può comprendere e quindi non lo si può lodare, non è consentito forse lodarlo per una presunta vendetta e gioire per la sconfitta del nemico, perché non si può capire.
Non so se può essere utile, però fin da quando Giovanni Paolo ha introdotto il dialogo biblico mi veniva alla mente quel testo della prima Giovanni che adesso non sono riuscito a trovare, quello che dice: carissimi, fin da ora voi siete figli di Dio, ma ciò che siete ancora non è rivelato, e quando Egli si sarà manifestato, allora voi lui comparirà come è e voi sarete rivelati anche voi. E la rivelazione mi pare che non sia solamente al mondo, ma anche a se stessi. Adesso quest'ultimo intervento mi richiama come appunto il veggente vede tutte queste cose, gli sono aperte, gli sono fatte vedere da Dio, e quindi può cogliere ciò che avviene, come ricordava adesso Stefano, cioè ciò che nel cielo può essere visto e sulla terra no. Cioè noi siamo costantemente alla prova rispetto a questo, cioè rispetto a cogliere il disegno, la presenza di Dio nel mondo, quando ai nostri occhi invece compare il mondo così com'è. E quindi abbiamo continuamente bisogno che il Signore ci rimandi, ci apra gli occhi, insomma, per vedere gli occhi interiori, gli occhi della fede, per vedere ciò che Egli opera.
Sì, anch'io risponderei a questa questione allo stesso modo, direi, con l'aggiunta appunto che vedremo anche il capitolo 19, a partire dal versetto 11, l'autore riprenderà una visione, amplierà una descrizione di una delle immagini che ha già presentato, quella della guerra. Ha presentato un'immagine del compimento del disegno di Dio sotto l'aspetto della vendemmia, la falce, dicendo che il tino dell'ira di Dio fu pigiato, come fosse già avvenuto, fuori dalla città. Sono indicazioni che poi lui riprenderà. E così l'altra immagine, quella della guerra. E appunto è stato appena accennato che a partire dal versetto 11 del capitolo 19 c'è uno stacco, l'autore riprende sempre le propri temi, mostrando di più chi è in che cosa consiste questa battaglia, questa guerra, che è la guerra di, che lui ha già nominato al capitolo 16, mi pare, versetto 16, se non sbaglio, che è la guerra di Armageddon. La guerra di Armageddon, dal versetto 11 si descrive questa guerra. Il punto centrale dell'interpretazione che stiamo, diciamo, elaborando, che stiamo seguendo, non è una novità, ecco, ma è che questi riferimenti, sia quello della pigiatura, sia quello della guerra nella quale il sangue, ecco, dei nemici riempie tutto a un certo punto, no? Queste stragi enormi, ecco, con cui Dio vince, si riferiscono alla morte di Cristo. Questa è la chiave, il problema centrale, ed è l'interpretazione, vorrei dire, rivoluzionaria, anche se si fonda anch'essa sulle scritture, di tutti questi testi, di tutte queste immagini che riguardano il giudizio e la vittoria di Dio. Questa, mi pare che questo sia l'insistenza dell'autore. Il legame, l'interpretare la vittoria di Dio, la sua potenza indiscutibile, il suo giudizio, sia come pigiatura nel tino dell'ira di Dio, sia come vittoria, distruzione del nemico, in riferimento alla morte di Cristo. Ed è forse per questo che non si capisce bene, diciamo noi, se sia già caduta Babilonia o se debba ancora cadere. Perché se ci si riferisce alla morte di Cristo, si vuol dire che è già caduta. Cioè, i giochi sono fatti, Dio ha già vinto, Babilonia è già caduta. Ma questo non vuol dire che sia finito, diciamo, il discorso. Perché? Perché il riferimento alla morte di Cristo come vittoria di Dio nella storia è ancora un atto di fede. In cielo è chiaro, in cielo è tutto chiaro, è già avvenuto, diciamo. Ma nella storia è ancora un atto di fede, ed è per questo che il libro, come diceva poc'anzi voi e anche Camillo, mi pare, è per questo che abbiamo bisogno di questo libro, per interpretare le cose dal cielo, rendendoci conto che del valore della morte di Cristo, che nella storia ancora non si è imposto storicamente, la cui presenza nella storia continua ad essere il martirio. E con gratitudine ringraziando il Signore del dono inestimabile, lo sappiamo, ma rinnoviamo questa consapevolezza della sua parola, preghiamo secondo le nostre intenzioni in questo tempo, diciamo: ascoltaci Signore,
ascoltaci Signore. Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, per tutti i credenti che da Dio sono stati generati, perché il Signore apra ai nostri occhi la contemplazione della Sua volontà, ci faccia comprendere e vedere quanto Egli opera per tutti noi, ci renda più sicuri nella fede e nella speranza. Preghiamo. Oggi ci è stata affidata questa preghiera dai superiori per la sede di Montesole, per l'accoglienza e la testimonianza a quanti passano, per la collaborazione fra i fratelli e le sorelle, per la Chiesa di Bologna e per l'iniziativa di San Donato. Il Signore voglia benedire i nostri sforzi e le nostre fatiche, ci renda idonei a compiere la sua volontà. Preghiamo. In questo tempo di avvento chiediamo al Signore un dono rinnovato di grazia per poter correggere, perché Egli corregga le nostre strade e le renda conformi alle sue. Preghiamo. E per questa grande battaglia che sembra essere ancora in corso fra le potenze del mondo che producono guerra e sofferenza, per quanti soffrono sotto la violenza della guerra, dello sfruttamento, della prevaricazione degli uomini, preghiamo.
Abbiamo pregato per l'iniziativa di San Donato. Vorrei affidare alla preghiera di tutti, soprattutto le masse, la gente che non entrerà, la gente, questi ragazzi, tutto questo mondo che cerca una salvezza, la cerca forse in modo confuso, perché il Signore ci apra gli occhi alla sofferenza e alle speranze di ogni uomo. Preghiamo.
Anch'io volevo pregare per quanti si sono allontanati dal Signore e per quanti invece ci chiedono di essere ricordati al Signore nella preghiera. Preghiamo.
Preghiamo per i bambini di catechismo, i ragazzi, per quelli che sono passati di qui per avere un aiuto nella crescita nella fede, per quelli che venivano agli incontri biblici, perché tutti possano avere possono far crescere il germe che hanno ricevuto in rapporto alla frequentazione dei sacramenti, alla lettura della parola di Dio e al rapporto col Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo sempre i malati delle nostre comunità, ricordiamo Adele e ricordiamo anche alcune sorelle di Monte Tauro, per la loro salute preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per un nostro amico prete a cui hanno dovuto amputare una gamba, perché il Signore gli dia pace, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per riuscire, per avere lo sguardo fisso su quella colonna di fumo che si innalza verso Dio, preghiamo.
Per la pace ancora, per tutti quelli che più patiscono, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che è sempre con noi e che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.